queste mille voci. Buongiorno a voi che ci ascoltate, buongiorno Marcello.
Alice, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, io vi ho salutati col sorriso, l'avete sentito, l'intonazione è quella, quindi si può capire che ho energia, ho voglia di essere qui, ho voglia di essere qui insieme fino alle 11. Se l'avessi scritto per far capire il mio buongiorno, se era un buongiorno,
sì.
Un buongiorno, buongiorno, avrei dovuto aggiungere quelle cose lì che stiamo aggiungendo tantissimo, tu le usi le emoji?
I geroglifici del XXI secolo, sì, purtroppo le uso, non mi fanno impazzire, però le uso.
Beh, se
le uso perché sono
utili,
sono immediate, comunque un linguaggio.
È quello il bello, fanno capire l'intonazione, tutto quello che manca nello scritto.
È che sono piccoline e quindi ti capita di mandare delle emoji che non corrispondono a quello che tu in realtà volevi dire. Poi puoi sempre dirmi sono sbagliato, le dita grosse, la tastiera è piccola.
Quindi è un po' a caso.
Sì.
Un cuoricino così.
Ho visto che il telefonino comunque quelle che usi più spesso te le mette in cima alla lista. E quindi vabbè.
Non è proprio la stessa cosa. Se
non mi
una
cambia
triste,
la vita.
Una felice.
L'emoji non mi cambia la vita. Una telefonata può cambiare la vita. Nota pubblicità della una compagnia italiana che è andata avanti per decenni con lo stesso tormentone di un certo Lopez che aspetta di essere fucilato, ma è sempre al telefono, quindi non possono fucilarlo. Detto questo, Roberto Rossinelli ha salvato la situazione questa mattina perché le macchine erano impazzite, ma lui è un uomo di polso e con sangue freddo è riuscito a portare a casa un radiogiornale delle 9 che era ormai dato per disperso e a mandarci in onda.
E adesso la regia, rimani
certo.
Con noi Roby, non che adesso si festeggia. Rimani con noi, rimanete anche
adesso
voi con noi.
Adesso c'è un pezzone, che prima di essere un pezzone era la sigla di un programma di Sandy Alter.
Abbiamo ricevuto un messaggio che fa molto sorridere, Marcello.
Sì, io ho grande vicinanza, perché è un problema che si pone quando arrivi a una certa età. E i telefonini sono sempre più piccoli, i tuoi occhi sono quello che sono e queste emoji un po' si assomigliano tutte. Se non metti perfettamente a fuoco, Anna ad esempio per fare gli auguri di Natale voleva scegliere tra i diversi alberi di Natale presenti tra gli emoji del telefonino e al posto di prendere quello verde classico ha preso quello marrone con i due occhioni che ha una forma triangolare che potrebbe ricordare un albero di Natale, ma in realtà non è un albero di Natale, ricorda più un soft ice, diciamo così, e quindi ha mandato una cacchina per fare gli auguri di Natale. Sono cose che capitano, immagino che la persona che li ha ricevuti non si sia offesa, almeno io spero che quelli che ricevono i miei sbagliati non si offendano.
E qua lo dice, hai fatto infatti outing prima dicendo che tu quando scrivi un messaggio spesso un po' casualmente schiacci e speri che sia quello giusto, che dia il senso giusto al tuo messaggio, perché a volte vuoi mandare qualcosa di un po' triste, arrabbiato, felice e ti aiutano queste immaginine che abbiamo sui nostri cellulari. Perché stiamo parlando di emoji? Perché stiamo parlando di questo modo di comunicare? Ne parliamo perché stanno arrivando delle nuove piccole immagini, tra cui ce n'è una che è incredibile, ve lo diciamo già adesso, è il cetriolino sott'aceto, quindi vi diciamo già questo.
Quando sbagli a mandare quello però.
Quello è un'altra cosa, ci arriveremo e... diciamo, comunicare utilizzando queste piccole immagini è una tendenza, è una cosa che stiamo facendo sempre di più. A volte mandiamo anche solo quella, non scriviamo più nulla. E quindi quando si parla di tendenze arriva da noi Giorgia Blotti. Ciao, buongiorno.
Ciao.
Vuol dire RSI Spam, siete voi. Osservate anche quel che succede virtualmente, nella vita virtuale, che poi ha delle ripercussioni spesso anche sulla vita reale, perché è tutto un intreccio. E tu oggi ci hai detto, io vengo e vi parlo delle emoji.
Verissimo, assolutamente. Tutto parte appunto dalla notizia del cetriolino. Ma per fare un passo indietro, voi sapete che cosa significa la parola emoji?
Allora, io direi qualcosa tenente alle emozioni. È quello che vuoi comunicare, no?
Non lo so, ammetto l'ignoranza, non lo so.
In realtà nemmeno io lo sapevo. Ma la parola arriva dal giapponese e diciamo che la lettera E iniziale significa immagine, mentre emoji carattere o lettera, e quindi appunto diciamo che è una parola che riassume questo carattere immagine che effettivamente è.
Qui ci sono i mochi, ma quelli si mangiano.
Esatto.
Il Monte Fuji, no, dai, seguiamola, perché qua abbiamo imparato qualcosa.
Sì.
Io voglio imparare altro.
E, appunto, la notizia del cetriolino in realtà è stata lanciata alcuni giorni fa perché il 17 luglio è proprio la giornata internazionale dedicata alle emoji. per farvi capire quanto siano...
Quante giornate internazionali.
Sì, esatto, ce ne sono un sacco, questo è verissimo. Sono talmente, tra virgolette, importanti che hanno proprio una giornata a loro dedicata.
E come mai quella data precisa, c'è un motivo? È nato lì la prima immagine?
C'è il motivo è che l'ideatore fondatore di Emojipedia...
Addirittura c'è un Emojipedia, ok, esatto, abbiamo imparato un'altra cosa.
Ha scelto il 17 luglio perché è la data che compare sulle emoji del calendario.
È vero, è sempre quella.
Eh sì.
Certo, ma non fa parte delle tue priorità di quelle nella prima pagina?
No.
C'è proprio un calendarietto con scritto 17 luglio, è sempre quello, non cambia mai, giusto?
Esattamente.
O forse ha cambiato una volta in occasione, no.
Non credo.
Ok, quindi
anche
un po' casuale.
Sincronizzare tutti i vari device, nel senso Apple, Android, eccetera, penso sia abbastanza un casino. Quindi mi sa che è da sempre l'emoji del calendario 17 luglio.
Però se torniamo indietro, che è nato prima l'uovo o la gallina, mi chiedo come mai allora sulle emoji abbiamo il 17 di luglio, perché se ci basiamo su quello c'è un motivo anche quello.
Sì, esattamente, c'è un motivo ed è il fatto che iCal, che è il calendario di Apple,
sì,
è stato presentato il 17 luglio 2022 e quindi hanno mantenuto questa data, è un circolo.
Ma via.
Scopriamo cose.
Sì.
Io me l'ero chiesta, amico, perché fermo in quella data? Magari era il compleanno di qualcuno. No, avevano lanciato il calendario, hanno deciso quella data lì e rimane quella data. Mm-hmm. Poi mi chiedo chi è che lo mandi, perché non è una cosa che mandi il calendario. Buongiorno, calendario.
Io non ho capito di cosa state parlando, perché ho guardato quelle emoji, non ce l'ho.
Ma certo che ce l'ha.
No, non ce l'ho.
Calendario, dopo lo cerchiamo. E quindi noi abbiamo detto che qualche giorno fa hanno detto queste saranno le nuove. Mi ricordo quando avevano inserito le ultime, che era forse la fondue, c'era...
Sì, può essere.
Mi ricordo che ce n'era...
Ogni anno comunque ce ne sono di nuove. E io immagino che voi vi chiederete...
Ma perché i cetriolini,
esatto,
sotto aceto?
Sì, ma chi,
esatto,
è che li sceglie? Chi è che si dice... Manca, non lo so, il microfono.
O manca una faccia che si sfalda, perché questa è un'altra, sì, del pacchetto,
sì,
nuovo.
Manca una, esatto, farfalla. Altro... Nuove
una farfalla che c'è già, tra l'altro, nelle emoji, c'è quella azzurra e adesso arriva la farfalla monarca, quindi quella
arancione.
Esatto. E come mai? Praticamente ho scoperto che esiste l'Unicode Consortium, quindi è questa organizzazione che appunto gestisce lo standard di questi simboli e testi per far sì che vengano visualizzati in modo compatibile, come dicevo prima, tra per esempio Apple, Android, eccetera.
È vero, perché se io mando un messaggio da un iPhone a te che hai un altro dispositivo, ti arriva lo stesso messaggio, cioè ti arriva lo stesso simbolino, ti arriva...
Un po' modificato magari il cuore.
Sì, ci sono un po' di modifiche, esatto, però la sostanza è sempre quella. E questa organizzazione si occupa anche, diciamo, di capire quando riceve le varie proposte di emoji, perché di fatto si può proporre una nuova emoji, però bisogna documentare che il simbolo potrebbe avere un utilizzo ampio, quindi che sia sufficientemente riconoscibile, che non rappresenta soltanto una moda passeggera e insomma che possa essere un emoji che venga utilizzata su larga scala. Ecco, a quanto pare... Cioè, a quanto pare no, in realtà, perché le nuove sono candidate, quindi devono ancora scegliere.
Potrebbero essere ritirate.
Esatto, devono capire fra le 6-7 nuove che ci sono, quali effettivamente rispettano questi criteri.
E questo che decide loro, questi del consorzio?
Sì, esatto.
Sulla base di studi di mercato, immagino.
Sì, immagino che faranno le loro riunioni per capire.
Ma il cetriolo lo mettiamo, il cetriolo lo togliamo, ok.
Cosa abbiamo detto? La farfalla monarca?
La, sì, faccina che si sgretola, sì, il retino delle farfalle, hai messo la farfalla, mi metti anche il retino.
Sì, metti
il pollice verso destra, il pollice verso sinistra.
Il faro, c'è un faro, ho visto.
E anche una meteora, perché c'era già una simile che è più una cometa, che è viola, e adesso hanno proprio messo la meteora infuocata, diciamo così, per dare un po' di pathos a queste emoji.
Tu cosa ne pensi guardandole?
Beh, ma alla fine, cioè, sono sempre carine. Poi effettivamente io mi chiedo chi e quanto utilizzo se ne faccia effettivamente.
Perché quello sarà il criterio, immagino, quanto poi vengono usate, il senso è quello. Stavo guardando poi il cetriolino sott'aceto, che è quello un po' forse più curioso.
Perché è sott'aceto sto cetriolino?
Perché quella del cetriolo normale.
Ah, perché c'è un cetriolo?
Esiste già.
Ah, ok.
Esiste già un po' affettato, giusto?
Esatto, con alcune fettine lì accanto.
Invece questo lo vedi, che è quello piccolo, la gurke.
Esatto, bravissima.
Hanno fatto la fondue, allora ci sta. Puoi mettere anche le cipolline.
Sarà quello, però stavo guardando un po' nel mondo, perché in realtà ti valuteranno questo gruppo, questo consorzio che si ritroverà con queste scelte, e stavo guardando dove lo si mangia, e beh, si parla della Svizzera, si parla, beh, noi lo sappiamo, con la fondue la mangiamo, in Baviera è rinomata, li producono anche in agrodolce, questi gurken croccanti. Negli Stati Uniti l'abbiamo sempre, se c'è l'hamburger c'è il cetriolino al suo interno, cioè in varie alimentazioni, varie cucine c'è. Se si guarda indietro, addirittura si arriva alla Mesopotamia, si dice è lì che da lì arriva il cetriolino sott'aceto, quindi probabilmente nelle argomentazioni hanno cercato di portare anche questo, chi l'ha inventato.
Sicuramente, poi in realtà adesso mentre parlavi mi viene in mente che per esempio nelle serie TV io spesso vedo ragazzi, persone, che mangiano appunto il cetriolino così, come snack. Non so se vi dice qualcosa.
Sì,
quindi magari
sì,
anche nel appunto contesto più americano.
È trend, stiamo parlando di tendenze, quindi sì. se loro cominciano a fare... Ah, ok, sì. Quindi questo potrebbe essere...
Beh, io propongo il cetriolino sott'aceto. Lo mando a questi signori che fanno un lavoro bellissimo con gli emoji, fanno le riunioni per scegliere gli emoji. E decidono, sì, lo mettiamo, gli diamo una grafica che sia compatibile per i vari dispositivi. Io ci guadagno qualcosa?
No, mi sa di no. Purtroppo mi sa di no. Sappi che ad oggi esistono 3972 simboli, quindi emoji, però non penso che qualcuno abbia guadagnato qualcosa da questa fantasia, diciamo.
Allora, hai tolto tutto il romanticismo, hai tolto tutto, siamo andati sul lucrativo...
Con poche lettere puoi dire tutto, con 3700 emoji non riesci a completare una frase di senso compiuto.
C'è Ligabue adesso con Tutti vogliono viaggiare in prima, e magari ditecelo 076 321 1113, diteci quali sono quelle che usate
in
di
emoji,
più.
Ditecelo.
E mandateci
una frase
le vostre
in emoji.
Cosa diventa, come si chiamano poi quelli con le immagini?
I problemi grassi di cui stiamo discutendo in studio, perché avete lanciato prima la questione dell'immaginetta, l'emoji che mostra il calendario con una data che è il 17 di luglio. Avete spiegato, ci avete spiegato, hanno spiegato, Giorgia ha spiegato che è il giorno, la giornata internazionale degli emoji e poi il lancio di una piattaforma. Un'ascoltatrice ci ha detto, ma io non ho il 17 di luglio, io ho il 24 di febbraio. E in effetti il 24 di febbraio su molti dei nostri telefonini appare quando sei sull'applicazione WhatsApp. Quando sei lì, 24 di febbraio, perché è la data di fondazione di WhatsApp. Quindi WhatsApp si è marcato il suo compleanno. Su Facebook, leggevo, la data è il 14 di maggio. Tanti auguri Mark Zuckerberg. Ognuno si mette la datina che vuole.
E chissà voi cosa avete sul vostro... Dicevamo, li abbiamo tutti uguali? No, non per forza. Quindi stiamo scoprendo un mondo. Stiamo scoprendo anche diverse cose. Su tutte le emoji che usiamo di più, tu ci hai spiegato, emoji non vuol dire emozioni, vuol dire carattere e immagine, giusto? In parole povere, in giapponese. E quello che ci state mandando mi fa sorridere, c'è chi ci manda il bicchiere che si svuota, dice lo uso tanto in questo momento quando devo parlare di qualcosa che mi aiuta a togliermi la sete, dissetante. C'è chi manda, sì effettivamente la ballerina col vestito rosso
sì.
Dice è la mia preferita, ci dice Mille, dice la interpreto un po' come un olé.
Quindi... Sì, è vero, anch'io con le mie amiche quando, non so, dici una cosa un po' fuori dagli schemi, olè, metti quella.
È quello che succede, poi ce ne sono altre, anche un po' che hanno una doppia lettura, che lasciamo lì, ci sono arrivati dei messaggi.
Sì, io sto cercando di capirne uno di Tatiana, voi forno a microonde, bacetti, sorrisi, piano, non capisco.
È un rebus.
Però non so se un forno a microonde o una radio, non capisco.
Allora, noi, una radio. Allora, noi, radio, faccia con i cuoricini. felice, ride, applauso. Vabbè, è un rebus, perché ci sono tantissimi rebus adesso anche sui social, ci sono dei profili, ci raccontavi Giorgia, dedicati solo a quello.
Sì, assolutamente, e mi viene in mente ora che in realtà ci sono anche proprio dei, una sorta di quiz, tipo indovina il film grazie a queste tre emoji, per dire. Quindi veramente vengono usate in maniere molto variegate.
Ce ne sono alcune però che utilizziamo più di tutte. E tutti sono quelle, i grandi classici. C'è una classifica.
Sì, esatto, esiste anche una classifica.
Esiste un emoji.
Il mondo ha troppo tempo libero.
E, allora, diciamo che la più utilizzata in generale è la faccia con le lacrime di gioia. Quindi quella,
la usi, Marcello?
Quella che ride con le lacrime.
Sì, credo di sì.
Schiacciando un po'.
No, sì, quella che ride col boccone spalancato. E
sì, sì, esatto, con le lacrimucce.
Sì, quella quando non sai cosa rispondere, gli mando quella che comunque è positivo.
Ok. Al secondo posto c'è il cuore rosso. Beh, sì. Classicone.
Infatti tanti hanno scritto che quello è quello che mandano più in assoluto.
Ecco. C'è amore nel paese.
La terza è la faccia che ride, ma quella che rotola dalle risate, quindi
un po' storta,
inclinata. Esatto.
Quella non la uso, no, o una o
no,
l'altra.
Nemmeno io, non mi piace questa.
Secondo me o usi quella delle lacrime di gioia o quella.
Esatto, il mondo si divide.
Anche secondo me.
Poi abbiamo il pollice alzato, classicone. La faccia che piange disperatamente.
Di tristezza.
Le mani giunte, che io utilizzo un po' come un grazie.
Ah sì, è vero, quello anch'io.
Mi è venuto un colpo di cui l'ho sempre usato come un grazie, adesso mi dirà Giorgia che vuol dire tutt'altro.
Infatti è importante quello che dice dopo.
Esatto. Abbiamo poi il bacio con il cuore, la faccia sorridente con i cuoricini, gli occhi a cuore e la faccia sorridente generica.
Tu hai detto una cosa importante però, ci stai spiegando il significato e tu Marcello hai detto spero di averla usata giusta. Questa è un'ottima osservazione perché a me è capitato di mandarne a persone di un'altra generazione, più giovani, e mi dicevano magari che quello che hai scritto per me è una cosa felice. Dicevo no, per me è triste. C'è questo? Sei d'accordo che ci sono delle letture diverse della stessa immagine?
Assolutamente sì. Diciamo che ogni persona, in base un po' alla fascia di età, ha uno stile di comunicazione diverso. Malgrado le emoji dovrebbero essere internazionali, sì, diciamo, visto che sono dei simboli, hanno comunque acquisito dei significati diversi a dipendenza della persona. Per esempio, la primissima emoji che dicevamo prima, la più utilizzata, quindi la risata con le lacrime, la Gen Z la definisce che è la risata dei millennial. Quindi se tu la utilizzi sei di fatto più anziano, diciamo, rispetto appunto alla Gen Z.
E come ridono loro?
Loro usano o il teschio per dire sto morendo dal ridere.
Ah, quindi tu dicevi il teschio ed è una risata?
Okay. Sì, è molto criptico.
Hai capito, Marcello? Se ricevi un teschio è una risata.
Se ricevo un teschio per me resta un teschio. Adesso che lo so, è un'altra generazione.
Sì, oppure appunto anche la faccia che piange disperatamente dai più giovani viene utilizzata per ridere. Quindi diciamo che bisogna molto interpretare in base anche al...
La faccia che piange disperatamente, sì, è una risata.
Sì.
E la risata mi diventa...
È un teschio.
È un teschio.
Sì, sì, sì.
Sai cos'è? Mi sento molto anziana nel dirlo, però mi viene da pensare che le prime emoji che sono nate, quindi il due puntini con la parentesi, in una direzione e nell'altra, alla fine sono le uniche che sono sicura che se le mando chiunque le capisce.
Sì, sì, sì. Quelle sono veramente internazionali.
Noi dobbiamo collegarci tra pochi istanti con un gruppo di 50 ciclisti partito ieri da Grono che sta pedalando allegramente ma con fatica verso la Brevin. Arriveranno alla Brevin e mi spiace interrompere Giorgia, però dobbiamo mandare un emoji anche a Samuele Cenzi per dirgli aspetta un minuto, sindaco aspetta un minuto, stiamo arrivando.
Grazie Giorgia Blotti per essere passata, ad averci aperto questa finestra su quello che usiamo tutti i giorni. E è stato interessante, abbiamo imparato tanto come sempre. Grazie.
Grazie a voi.
Ciao. Questa era Olivia Rodrigo con Drop Dead. Noi stavamo parlando di emoji per scusarci con chi è collegato con noi, sta pedalando. Siamo arrivati un pochino in ritardo, gli mandiamo quella con le mani sulla faccia. Quella lì mando.
Samuele Cenzi, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Il sindaco che pedala. Se ci guardate sulla 2, lo vedete anche, un'inquadratura dal basso che può fare solo chi non ha la pappagorgia. E il cielo sopra di lui è completamente blu. Dove siete?
Siamo appena partiti questa seconda tappa, siamo ancora a Disentis, nei Grigioni. Stiamo raggiungendo Sedrun per poi salire sul passo dell'Ober.
Allora, noi, per chi non ci avesse ascoltato ieri e non lo sapesse, ripetiamo che siete in viaggio per raggiungere la Brevin, che è chiamata anche la Siberia della Svizzera, perché voi partite da Grono, lo fate per la quarta volta, queste temperature in sella, perché Grono e perché la Brevin siete molto uniti, perché a Grono è stata registrata la temperatura più alta in Svizzera e alla Brevin la più bassa in assoluto, e quindi siete molto uniti. Alla Brevin c'è addirittura c'è la temperatura costantemente, si vede la temperatura che avete voi a Grono e la loro, e da voi c'è addirittura, mi pare, un sasso, siete molto legati da un sasso, giusto?
Esatto, si è creato un gemellaggio simbolico, possiamo dire, tra i due poli che opposti a livello di temperatura in Svizzera, e quindi quotidianamente abbiamo questo contatto. E vi posso assicurare che ci sono anche turisti che raggiungono la Brevin, che ogni tanto mi inviano qualche foto con la temperatura di Grono. Quindi questo è anche il bello di questo gemellaggio. Questo gemellaggio vive non solo durante questa pedalata, ma tutto l'anno.
Sindaco, mi dica che sta pedalando in pianura o in discesa, perché non ha un filo di fiatone. Quando sentiamo Ferrando...
Che hanno la salita.
Mamma mia. Oggi, allora, che tappa ha detto... Cosa affrontate oggi? Da Disentis andiamo a... Andate.
No, noi siamo in
sella. Andiamo fino a Svito, se posso. Due parole su ieri. È stato un tappone, quello di ieri, da Grono fino a Disentis. Abbiamo fatto quasi 100 chilometri con 2000 metri di dislivello, quindi è stata una prima tappa impegnativa, ma molto bella.
Anche perché siete sia dei cittadini dei mesolcinesi, sia dei cittadini del Canton Neuchâtel, quindi persone che magari erano già arrivate, avevano già fatto un viaggio e poi sono partite con questa tappona.
Esatto, sono arrivati il giorno prima gli amici di La Brevina, abbiamo anche tanti dal Ticino, dobbiamo dirlo, dal Locarnese, dal Luganese, dal Bellinzonese, quindi abbiamo diciamo... ciclisti da tutta la Svizzera italiana.
Allora, il vessillo è quello di Grono. Ma pedalate in gruppo o qualcuno va in fuga e poi vi aspetta al bar?
No, abbiamo creato quattro gruppi in modo che anche a livello di sicurezza sulla strada non abbiamo troppi problemi. Sono quattro gruppi di 12-13 ciclisti. Siamo seguiti da una moto e da due auto anche per i bagagli, in modo che anche la logistica funzioni. Raggiungeremo Svitto, non ho parlato della tappa di oggi, raggiungeremo Svitto, quindi abbiamo adesso la salita sul passo dell'Oberalp, circa 900 metri di dislivello di salita, 20 chilometri, e poi scenderemo ad Andermatt per raggiungere nel pomeriggio la zona del lago dei quattro cantoni.
Abbiamo capito che la pendenza sta aumentando e lo capiamo, cedere delle sue parole. Sindaco, la lasciamo pedalare e ci sentiamo domani. Piccoli flash dal vostro viaggio.
Io guardavo su Google Maps quante ore ci metterete ancora. Non ve lo dico, perché bisogna prendersi tappa per tappa e noi saremo con voi fino a venerdì. Buon viaggio!
Grazie e buona giornata a tutti.
Adesso c'è un'emozione per sempre meravigliosa. Eros Ramazzotti, tra l'altro, qui con Ultimo. Hanno ritrovato un aereo che era scomparso 74 anni fa, e la cosa incredibile è che lo hanno trovato sul fondo dell'oceano e si legge ancora il nome dell'aereo e il celebre logo. Allora, in queste ore stanno veramente girando tante immagini di questa scoperta. Si vedono i ricercatori, le ricercatrici che sono lì su questa nave e vedono qualcosa e piano piano capiscono, attraverso il drone sottomarino che è sotto di loro, piano piano vedono che cosa c'è scritto. Li vedi, dicono, cos'è quello? Aspetta, zoom! All'inizio vedono solo che c'è roccia, sabbia, ma c'è una scritta. Il drone sottomarino riemerge dopo quasi 30 ore di scansioni, le immagini vengono scaricate e a quel punto zoomano e capiscono che per davvero... quello è un aereo molto importante che era scomparso. Sullo schermo si vede il logo Pan Am e il nome addirittura Clipper Endeavour. È stato individuato, siamo al largo di Porto Rico, siamo a circa 600 metri di profondità e questo drone sottomarino autonomo, ce lo immaginiamo così, riesce a far riemergere delle immagini importantissime. Perché? Perché oggi ne parliamo ancora, dopo 74 anni? Perché questa è la scoperta, ci racconta di un volo che ha cambiato per sempre anche per noi le misure di sicurezza e le spiegazioni che noi riceviamo all'inizio di un volo, Marcello.
Quelle che spesso molti non considerano più, perché tanto me l'ha già detto. Quelle nascono lì, nascono dopo questa tragedia, perché tragedia è stata.
Sì, era l'11 aprile del 1952, l'aereo era appena decollato da Porto Rico, stava volando, voleva andare a New York, poi ha perso improvvisamente entrambi i motori dell'ala destra, quindi le persone, la bella notizia in quel momento è che il pilota riesce nell'impresa straordinaria di
ammarare,
non si schianta. Tutti i passeggeri sopravvivono all'impatto e fin qui è una bella storia, ma il dramma arriva dopo. L'aereo affonda in 3 minuti. 3 minuti sono comunque, è comunque del tempo, ma a bordo regna il caos. Nessuno sa cosa deve fare, quale indicazione, dove si trovano anche i giubbotti di salvataggio.
Se ci sono, penso di sì.
Cosa farne, come usarli se li trovano, qual è l'uscita. Il bilancio è molto pesante, sono 52 le persone che muoiono, 17 si salvano, però è l'inchiesta posteriore che ci racconta questo e che ci dice che le cause della tragedia sono legate proprio all'assenza delle istruzioni di sicurezza prima del decollo, quindi poco prima che in realtà i due motori si staccassero. Ed è qui che la storia diventa sorprendente, perché davvero ogni volta che noi riceviamo delle istruzioni è perché davvero è perché c'è stata questa procedura che è nata grazie a questa tragedia, ed era il 1952.
E hanno fatto sapere ai due dei 17 sopravvissuti, i due che sono ancora in vita, parliamo di 70 anni fa, di aver ritrovato l'aereo in cui loro si erano schiantati. Quindi per loro immagino sia anche un po' una chiusura di un cerchio, perché restava uno dei grandi misteri dell'aviazione civile americana.
Il relitto non verrà recuperato, lo hanno già detto, rimarrà sul fondo del mare, come quasi luogo di memoria. Le autorità di Porto Rico hanno detto che però a partire da adesso possono lavorare per proteggerlo, per realizzare anche un memoriale dedicato a tutte queste vittime, a cui potremo pensare anche noi oggi quando prenderemo un volo, magari non ci verrà voglia di ascoltare, però li ascoltiamo perché può aiutare noi e poi c'è qualcuno che ha perso la vita e dare un senso anche a questo può essere una buona cosa. Nella seconda ora insieme noi di solito guardiamo un oggetto, qualcosa che ci accompagna particolarmente durante l'estate e poi raccontiamo la sua storia. E io in questo momento guardo al cielo ed è lì che abita normalmente, nella migliore delle ipotesi, l'oggetto di cui parleremo adesso.
Tu guardi al cielo, io guardo ai fogli perché sto cercandomi gli appunti che
non
mi ero fatto su questo oggetto che, diciamolo subito, è... non contiene acqua, ma contiene aquila, quindi non si scrive col CQ, si scrive semplicemente con la Q. Parliamo dell'aquilone che
io
da qualche parte avrò messo.
Nelle migliori delle ipotesi, vabbè tu lo troverai, nella migliore delle ipotesi lo guardo al cielo, ma chi ha già provato a far volare un aquilone, anche quelli un po' più complessi, sa che non è che è facilissimo, non è una di quelle cose che dici beh adesso lo faccio volare, tenerlo su e anche con le braccia, comunque ci vuole un certo esercizio.
Soprattutto farlo partire, io mi ricordo quando eravamo piccolini, devi correre come... un ossesso con questo aquilone che raccoglie dal terreno qualsiasi cosa.
Inciampare quando guardi solo in su, il collo, il dolore al collo. Io l'ultima volta che l'ho fatto mi ricordo un dolore al collo e sono inciampata su questa spiaggia in Normandia. Dicevo, vabbè, le spiagge in Normandia non hanno nulla, sono infinite. No, c'era un tronco.
Non ti interessa una notizia su un falco che ferisce le persone in Inghilterra?
Vuoi prima raccontare quella?
O il numero di stelle calcolate? Non lo sto trovando.
Facciamo
adesso
così. Ascoltiamoci
un brano,
ascoltiamo una canzone e poi vi raccontiamo dell'aquilone Milone che non si scrive con la CQ, questa è la prima notizia, è vero che sono quelle cose, è da un po' che non la facciamo la rubrica, lo sappiamo
un
tutti,
po' che non facciamo più i dettati.
I dettati, beh, quelli faremo anche quelli. Sabrina Carpenter ci salva con Taste e poi torniamo qua e raccontiamo dell'Aquilone, lo raccontiamo. Marci, torniamo. Nelle scorse settimane abbiamo scoperto la storia del ghiacciolo, dell'aria condizionata, della borsa frigo, della crema solare. E oggi parliamo?
Parliamo di un oggetto che è molto più antico, quindi ritracciarne tutta la storia non è così facile, non è lineare, non c'è una visione storica univoca su come nasce l'Aquilone, anche perché sono oggetti che troviamo in varie parti del mondo. Si ritiene, questa è la teoria principale, che fu inventato circa tra 2500 e 3000 anni fa in Cina, dove già i materiali a disposizione erano quelli giusti per far volare qualcosa di leggero, quindi la seta, il bambù e poi arriverà la carta poco dopo. Ci sono due ingegneri che sono indicati come gli inventori dell'Aquilone. Non è detto che siano stati solo loro o i primi a farlo. Comunque i nomi sono quelli di Mozi e Lu Ban. Siamo in Cina. Lo inventarono non per passare delle bellissime giornate a far volare l'Aquilone.
Anche qua c'entra la guerra.
Anche qua c'entra la guerra. Serviva, era uno strumento per calcolare la distanza tra l'assalitore e l'assalito, quindi la distanza tra chi doveva saltare una postazione e chi si apprestava a farlo. Quindi mandavano l'Aquilone fino alle mura della città che stavano cercando di colpire per calcolarne la distanza, perché essendo legato a un filo poi la distanza è subito fatta.
Ed era anche una presenza per il nemico, arrivava.
Li vedevi arrivare? Ti intimorivano, addirittura ci furono degli aquiloni con degli strumenti in grado di produrre dei suoni, in modo che facendoli volteggiare emettevano dei suoni striduli che ti fanno paura. Già la situazione della guerra non è delle migliori, se poi senti anche dei suoni ti mette in uno stato d'animo abbastanza pesante.
È il contrario di oggi. Oggi me li immagino colorati, spensierati, portano una bella energia.
Oggi è una cosa di divertimento per noi. Ci sono dei festival meravigliosi, ci sono aquiloni di tutte le fogge, di tutti i colori. Non sempre è stato legato alla guerra. In Cina nasce come guerra, però subito capiscono che può essere comunque uno strumento di dialogo tra la terra e il cielo. Quindi iniziano anche loro a fare dei festival in cui l'aquilone non è strumento di guerra, ma è strumento di comunicazione tra noi e il cielo. Questo si radica molto di più poi in quella che è la parte della Polinesia, dove ancora l'aquilone ha questo simbolo. Da noi sembra lo porti Marco Polo. Quando torna dal Katai, torna anche con tutta una serie di informazioni, e tra queste ci sono gli aquiloni. Quindi arriva dall'Oriente e inizia a essere utilizzato da noi solo tra il XV, XVI e XVII secolo. Diventerà strumento di studio per un signore, Benjamin Franklin, che dovendo andare a prendere qualcosa che arrivava dal cielo, utilizzò l'aquilone per i fulmini, per i suoi studi sui fulmini. Ed è stato anche un precursore, essendo un oggetto che volava, che aveva delle dinamiche in aria particolari, che i fratelli Wright studiarono prima di costruire il loro primo aereo. Quindi studiando l'aquilone, che anche se cadeva non faceva danno, hanno capito e hanno fatto degli aggiustamenti a quello che doveva essere il loro primo apparecchio.
Stavamo parlando prima del fatto che anche tenerlo quando ci sono delle raffiche non è facilissimo, e c'è questa fonte di traino che poi a me ha fatto inciampare, raccontavo prima, ma è una cosa che esiste e che anche quella ci ha dato un'informazione.
Quella
sfruttata.
Un inglese, rivoluzione industriale, la forza, l'energia sono ricercatissime, e lui costruì degli aquiloni molto grandi che avevano lo scopo di trainare dei carichi, dei carri. Siamo nel 1826, lui si chiamava George Peacock, e se vogliamo è quello che ha inventato, per spostare delle cose, quelli che oggi vediamo se siamo al mare,
i kitesurf,
che sono
delle tavole sull'acqua che ti trasportano.
Che ti trasportano. Onde. E anche lì c'è stata un'evoluzione, perché lui aveva fatto il grande aquilone per trainare i carichi, non ebbe un grandissimo successo, perché poi non è così facile. Ci sono delle zone nel mondo in cui questo avviene ancora, anche su queste spiagge battute anche nel nord della Francia, lo usano ancora. Il salto di qualità è arrivato quando un signore ha detto: ok, usiamolo per divertimento, per farci trasportare dal vento sull'acqua, ma quando l'aquilone ti cade non devi inabissarsi. E quindi quando hanno inventato l'aquilone, che poi galleggia, è una vela praticamente da parapendio, con una struttura di aria compressa, in modo che quando ti cade galleggia e tu puoi ripartire senza problemi, lì hanno fatto il grande salto di qualità. E di salti ne fanno quando vengono trainati da queste vele, che sono enormi anche adesso. Qui tutto parte dalla guerra e finisce con noi che ci facciamo, noi. Chi ha il coraggio di farlo, che si fa trascinare, io avrei una paura enorme, chi si fa trascinare sull'acqua.
Benvenuto nel club. L'oggetto dell'estate di oggi quindi era l'aquilone, ve l'abbiamo raccontato, domani ce ne sarà un altro e così via, per mille voci estate, c'è ogni giorno un oggetto. L'abbiamo nominata poco fa, quella rubrica lì che ci piace tanto, che si chiama Lo sappiamo tutti, ma...
Sì, quando... ti poni delle domande che non sono esistenziali, sono delle domande sciocche, che hanno delle risposte anche abbastanza chiare, però ogni tanto vale la pena ripeterle. Perché quando entriamo in un supermercato, non un negozietto di paese, ma il supermercato, che è un labirinto, che ci dirà Stefano Ferrando, ricorda la città vecchia di Lione, perché un supermercato ti obbliga a fare dei giri molto grandi, un po' come gli autogrill, quando... ti fermi negli autogrill in Italia, per arrivare alla cassa ti fanno fare dei serpentoni, è ovvio che ti fanno fare dei serpentoni in modo che tu sia costretto a camminare tra la merce e prima o poi qualche acquisto d'impulso lo fai. Sappiamo che ad esempio le cicche, le cosine dolci sono alle casse ad altezza bambino, anche perché alla cassa si fa un po' d'attesa, il bambino si spazientisce, magari inizia
a ululare
e tu gli compri il cioccolatino. C'erano stati anche dei movimenti di protesta, perché molti dicevano: non potete lasciare le cose che non fanno bene, soprattutto i bambini, negli scaffali più bassi dei supermercati, perché non è corretto. Infatti molte cose sono state messe a posto. Però c'è una cosa che avrete sicuramente notato: perché quando entrate al supermercato volete il latte è sempre in fondo al supermercato.
È come il gabinetto, in fondo a destra.
È sempre in fondo ed è quasi sempre distante dal pane o dalle uova. Perché? Perché sono tra le cose che compriamo di più. Quindi se tu le metti tutte vicine all'entrata del supermercato, io entro, prendo il latte, il pane e le uova e me ne vado.
Sono quello che compri sempre. Diciamo, sì, beni più acquistati.
I beni più acquistati. Lo fanno per farti comprare anche altra roba, però lo fanno anche per delle misure di, tra virgolette, sicurezza. Se tutti comprano il pane e il latte e sono lì all'entrata, si crea un ingorgo, quindi... mettendoli lontani regoli il traffico diversamente, però alla base c'è quest'idea: dai, fatti un giro, che magari oltre al pane, le uova e il latte ti compri anche delle cose di cui non hai assolutamente bisogno, o magari girando tra le scanzie ti ricordi che hai finito lo zafferano e ti compri lo zafferano.
È una strategia di marketing, ce ne sono altre, leggevo anche per esempio l'idea di dare dei carrelli grandi, quindi tu dai un carrello grande, la dimensione...
Non ho comprato niente oggi, poi arrivi alla cassa, ti danno tra capo e collo una mazzata, perché è vero, sono quelle cose...
Oppure il fatto che i prodotti più costosi siano subito in vista, quindi diciamo... sopra, se voi spesso guardate all'altezza umana, hai la qualità top o comunque il prezzo più alto, scendi magari hai la gamma più bassa.
Lo vedi soprattutto nei vini, quello, le scanzie più alte sono quelle con i vini più cari, poi più scendi sono i vini meno cari.
E poi la scusa dell'1,99, 1,95, nel nostro caso anche quello, tu dici beh 7,95 non è 8, tu vedi il 7, quindi anche lì diciamo che il marketing ci studia, ci osserva e forse la prossima volta che faremo la spesa anche in questo senso capiremo il perché ci mandano in fondo.
Sì, poi ci sono anche esigenze tecniche, dove puoi mettere i banconi frigo, dove hai gli attacchi per mettere tutto quello che è refrigerato, non refrigerato, ci sono anche delle considerazioni tecniche, però di base è per farti camminare di più all'interno del supermercato.
Questo è, noi ci ascoltiamo All About That Bus e poi torniamo qua, sempre a Mille Voci, state ascoltando Rete 1 e sono le 10.22.
Ricordi quella, Alice, quella pubblicità, le stelle sono tante, milioni di milioni, le stelle di un noto saponificio italiano?
Allora,
forse sei troppo giovane.
Sì, probabilmente ho una memoria tremenda.
Le stelle sono tante, milioni.
Io invece ho una canzone, le stelle sono tante, e invece no.
Hanno fatto una stima di quante stelle ci sono nell'universo. Una stima. Dopo vedremo come l'hanno fatta. Non... Molto particolare e per noi, diciamo, anche poco utile, però è impressionante la cifra.
Ho paura perché è difficile immaginarla, so già che sono tantissime.
Come no, facciamo? È assolutamente inimmaginabile perché nell'universo ci sarebbero 200 sestilioni di stelle.
Mi dice poco niente.
Al sestiglione è il 2, quindi il 2 con 23 zero. 2 per 10 alla 23esima, cioè assolutamente inimmaginabile. La Via Lattea, quindi la nostra galassia, da sola ospiterebbe circa 100 miliardi di stelle, visto che l'universo osservabile contiene centinaia di miliardi di galassie, ognuna con un numero di stelle che si ipotizza vada dai 100 milioni a alcuni miliardi, hanno fatto questa valutazione arrivando a questa cifra 2 per 10 alla 23esima. Lo hanno fatto grazie al lavoro dei telescopi, tre grandi telescopi spaziali, Herschel, James Webb e Euclid, guardando la luminosità delle stelle, che corrisponde anche alla loro anzianità, e con ovviamente l'ausilio delle intelligenze artificiali, dei grandi calcolatori, sono arrivati a dire che queste sono le stelle che ci sono nell'universo. Non le potremo mai contare, non possiamo nemmeno contare quelle che vediamo in una notte, perché ci sono punti senza inquinamento luminoso che dicono coloro che sanno analizzare il cielo, è possibile in una notte vedere tra le 2000 e le 2500 stelle. Quindi quando ne vediamo tante, tantissime, perché occhi buoni, macchinari giusti, 2000-2500 stelle in una notte su 2 per 10 alla 23esima. Quindi ne vediamo davvero, davvero molto poche.
Tu hai detto della luminosità che gli ha fatto capire l'età di una stella, ma anche a noi permette di capire la stratificazione. Spesso ci sono, quando si guarda il cielo in luoghi particolarmente giusti, particolarmente poco luminosi, si vede proprio quelle che quanto profondo può essere e perché da casa nostra normalmente magari vediamo semplicemente quelle più vicine a noi.
Quelle più grandi consumano velocemente il loro combustibile, hanno un'anzianità che miliardi di anni, alcune più vecchie addirittura dell'età dell'universo. Il Sole, anche il Sole è relativamente vecchio perché ha 4,6 miliardi di anni ed è a metà del cammino, in mezzo del cammino della sua vita, ha ancora un 5 miliardi di anni di vita. Quindi la nostra stella è diciamo, uno di quelli che costa sui contributi se lavora, perché ha quell'età a metà che lo pone un po' come noi cinquantenni.
Quando tu hai visto questa notizia, cos'è che ti ha fatto, ti ha stupito, ti ha fatto dire beh, questa notizia qui mi incuriosisce?
No, mi incuriosisce, mi affascina il fatto che ci siano dei ricercatori che noi la diamo così, ci sono 2 per 10 alla 23esima miliardi di stelle nell'universo, loro sicuramente su questi dati riescono a capire altre cose, li usano, noi diciamo quante sono, non ha un gran senso, loro sicuramente riescono a, immagino che riescono a farne un uso scientificamente più intelligente.
E noi invece ce la portiamo a casa per, andando a cena con qualcuno dicendo: sai quante sono le stelle? Sono un 2 con quanti zeri?
23.
Con 23 zeri, adesso c'è Tommaso Paradiso. Mentre Tommaso Paradiso cantava, è arrivato un messaggio da parte di Marina che effettivamente mi ha aperto un ricordo, ed è vero, lei mi dice: mio fratello, che non c'è più, è diventato una stella, nel senso che c'è una stella che ha un suo nome, e questa è una cosa veramente bella che si può fare. Di solito quando si guarda avanti nel tempo dici ai nostri tempi, sì, magari un tempo decidevi che una persona diventava una stella quando lasciava questa terra. In questo caso si può veramente regalarla, e veramente chiunque la visualizza con quel nome, ed è una cosa che propone la NASA, non è, ci sono dei siti che lo fanno, però ufficialmente tu puoi andare, intitolare una stella con un nome che decidi tu, per un qualsiasi tuo motivo, devi pagare, ricevi un certificato con delle coordinate, e chiunque riceve queste coordinate la può ritrovare. Ci sono diverse...
Tu dai il nome alla stella?
Tu dai il nome alla stella.
Gli altri la vedranno se la cercano con quel nome?
Allora sì, la vedranno con quel nome, i ricercatori continueranno a chiamarla con
le sigle numeriche,
le loro sigle. Però sì, e oltretutto una cosa molto, molto interessante è che quando tu scegli di regalare una stella a qualcuno, di nominarla, puoi dare qualche indicazione. E per esempio, tra le domande che ricordo in occasione di un regalo, ti chiedevano se volevi che fosse in una costellazione o che fosse un po' più solitaria. E l'ho trovato anche questa. Una...
Rispecchia il carattere magari della persona che tu vuoi ricordare con la, sì, con la stella.
Sì. Sì, ed è così che Marina ci ha dato questo spunto per ricordarci che c'è anche questa possibilità, una mappa del cielo che ti permette di ritrovare sempre quella stella, e magari appunto se l'associa a una persona può sollevare anche un po' questa vita.
Luna, 5 agosto succederà qualcosa, ve lo diciamo dopo. 5 agosto sulla Luna succederà qualcosa.
Adesso c'è Stevie Wonder.
Satellite Luna, dicevamo, 5 agosto 2026 alle 6:44 del mattino ci sarà un impatto a 8700 km all'ora in una fase, in una zona che dalla Terra non vedremo la polverina che si alza, la polverina del, ma non si alza, non c'è atmosfera, non si alza, un pezzo di Falcon X, la parte, lo stadio centrale, quello che non si riporta a casa Elon Musk, ma quello che resta a gironzolare per completare la missione, e andrà a collidere, a sbattere contro la Luna. Non succederà niente, non sposterà la Luna, non vedremo l'occhio con dentro il missile come nei primi films.
Perché lo fa?
Lo fa perché è rimasto lì, la sua traiettoria lo spedisce contro la Luna, non succede niente di grave. Danno queste notizie anche per renderci attenti, o rendere attenti soprattutto quelli che nello spazio mandano un sacco di cose, che abbiamo mandato su talmente tanta roba nello spazio che i detriti spaziali sono così tanti che tutti temono, almeno i ricercatori, chi poi deve affrontare delle missioni spaziali, l'effetto Kessler. L'effetto Kessler è quando le collisioni a catena. Un detrito ne colpisce un altro che ne colpisce un altro, e lì diventa un problema maggiore, arrivando magari ad escludere certe orbite da quella che può essere la navigazione, perché lì è una mitragliata unica di detriti.
Siamo stati tanto nel cielo con
torniamo
con
andiamo... i pedali per terra.
Terra a terra, sono 10:39 è l'orario di Stefano Ferrando che ci raggiunge qui a Mille Voci. Ciao Stefano, come stai? Abbiamo detto sei a Lione, dici di più.
Allora, terra, decisamente. Volevo chiedervi, visto che avete parlato di emoji, intanto buongiorno.
Buongiorno.
Avete parlato di emoji. Attento. A lungo, giusto? Giusto?
Molto sì. Giusto.
C'è l'emoji del labirinto. La vecchia Lione è praticamente un labirinto. Faccio presente che ho, penso, passato tutte le zone chiuse di Lione, ma alla fine ce l'ho fatta, sono tornato con la macchina davanti all'albergo per caricare bagagli e biciclette e ripartire, perché stiamo andando verso Voiron, dove arriva oggi il Tour de France per la 17ª tappa. Ci arriva per la prima volta il Tour. Pensate che c'era arrivato prima la Vuelta di Spagna, perché il mondo del ciclismo è particolare, è strano, decisamente. Sì. C'è arrivato prima la Vuelta e oggi arriva il Tour, magari arriva una volata, vedremo.
Comunque maglia gialla in cassaforte.
Ma allora, parrebbe di sì. Ieri Remco Evenepoel è stato, come ha titolato l'Equipe, che trova sempre delle prime pagine fantastiche, devastante. Cioè, ha fatto una cronometro praticamente perfetta, però ecco, diciamo che la maglia gialla rimane in cassaforte, sempre 4 minuti e mezzo di vantaggio Tadej Pogačar. E allora noi, invece che al giallo, vi propongo questo cambiamento cromatico, non solo perché ho citato la Vuelta, virerei sul rosso.
Ok.
Il rosso della Lanterne Rouge, quella che per esempio al Giro d'Italia era chiamata e si vestiva anche a un certo punto come maglia nera, che è stata fonte di incredibili avventure. Malabrocca, per esempio, è la maglia nera per antonomasia, era un fenomeno, si nascondeva pur di arrivare ultimo, avevano già smontato il traguardo, poi sbucava lui.
Perché gli ultimi saranno i primi.
Sei molto biblico, comunque ci sta, in un certo senso ci sta. Anche al Tour arrivare ultimo può fare entrare nella leggenda, d'altra parte ognuno sceglie la via che preferisce.
Però aspetta un secondo, hai parlato di maglia gialla e fin qui ci siamo.
I primi. E la lanterna rossa, quella che chiude un convoglio ferroviario, perché dice qui il treno finisce, è l'ultimo.
Sì, ma c'è una maglia rossa, e questa è la domanda?
No, la maglia rossa è quella della Vuelta, quello che dicevo, uno nel ciclismo parla di maglia rossa, pensa tendenzialmente alla Vuelta, ma noi abbiamo virato semplicemente sul colore rosso quello della Lanterne Rouge, che come ricordava giustamente Marcello Fusetti, che è un giornalista preciso, bisogna anche spiegare, la Lanterne Rouge è quella che veniva messa in fondo all'ultimo vagone proprio per evidenziare, guardate che dopo di noi non c'è niente.
Quindi le maglie che abbiamo la gialla e non c'è la rossa, semplicemente l'abbiamo detto, perché so che c'è quella puntini, che è quella del Gran Premio della Montagna, non l'abbiamo, è simbolicamente, tu ci stai parlando dell'ultimo, ok?
No. Mi piace tantissimo la maglia puntini.
Ah, no,
Domenico potremmo chiamarla puntini perché ci sta. Tra l'altro anche quella sembra tendenzialmente chiusa, perché Pogačar ha un vantaggio tale che è difficile da chiudere. Allora, poi facciamo il conto delle altre maglie bianche, poi vi spiego due cose. Delle altre maglie, c'è quella bianca.
La bianca dei giovani.
Quella dei giovani. Mm-hmm. Che quest'anno vede in lizza veramente tre, al momento sono in tre, tre veramente grandissimi futuri campioni, che sono del Toro, Sexas e Ayuso. Poi c'è quella verde, che è in lotta in modo particolare tra Mats Pedersen, per gli amici il vitello, non dei piedi di balsa, ma è un complimento, perché è lui che si è autodefinito così. L'anno scorso al Giro d'Italia, quando era in maglia rosa, si è definito sembro Peppa Pig. Quindi è lui che si definisce così. Dall'altra parte invece l'uomo che potrebbe scippargli questa maglia verde è Jasper Disaster Philipsen. Che è quella verde per gli sprinter, quelli che fanno... Ecco. Tra l'altro, Disaster, io ho chiesto a Domenico, che conosce bene Jasper, ho chiesto a Domenico perché questo soprannome. Io pensavo perché in volata ogni tanto è uno che sgomita. Invece Domenico mi spiegava, mi confermi, giusto, che in camera da letto non è proprio ordinatissimo. C'è uno che arriva, spande roba dappertutto. Ma torniamo al nostro rosso, torniamo alla nostra Lanterne Rouge. Non è facile arrivare ultimo, fidatevi, non è... È un po' come una volta c'era il Totocalcio, fare 13 è complicato. Una volta premiavano anche chi faceva zero. Ecco, è un po' la stessa cosa. Oggi... Per questo titolo al contrario, andrebbe a Kamil Gradek, polacco della Bahrain, che pensate è staccato da Pogačar di 4 ore, 38 minuti e 39 secondi.
Sta facendo un'altra gara.
Però attenzione, perché il braccio di ferro è appena iniziato, perché davanti a lui in classifica al penultimo posto c'è Lewis Husky, britannico della NSN, che dallo sloveno campione del mondo ha 4 ore, 38 minuti e 18 secondi.
Quindi abbiamo 21 di distacco.
Sì, ma voglio andare oltre, perché terz'ultimo c'è il neerlandese della Decathlon Chess Ball, 4 ore, 38 minuti e 10 secondi. Cioè,
se la giocano...
Ma veramente, cioè, io mi sono appassionato a questo triello, a questo stallo alla messicana, sembra buono. Il cattivo, qui però abbiamo, possiamo ribattezzarli così, il velocista, il lead out, che è il pesce pilota, quello che porta il velocista a fare la volata, e poi l'uomo, questo me l'ha detto Domenico, l'uomo dai polpacci di ferro, perché se guardate Gradek ha dei polpacci che più o meno sono come le mie cosce.
Ma loro cosa dicono rispetto a questo, non rispetto ai polpacci, ma a questa sfida per essere ultimi? C'è una volontà, ci ridono su, è una vergogna, come la vivono?
Ma no, allora non è una vergogna, alla fine, anche se non c'è più la lotta come ai tempi di Malabrocca per arrivare ultimo, un po' ci si gioca, perché soprattutto nelle tappe di montagna, quando c'è il gruppetto, oppure i più abili, proprio nelle tappe di pianura, si sfilano magari un attimo prima, accumulano magari qualche secondo, qualche minuto, rimanendo ovviamente nel tempo massimo, e alla fine è un titolo che ti fa un po' sorridere, che alla fine qualche cosa ti dà. Difficilmente però uno di questi tre riuscirà a fare ciò che aveva fatto ad inizio secolo Wim Van Sevenant. Van Sevenant agli appassionati ricorda qualche cosa, perché oggi c'è Mauri Van Sevenant ed è il figlio. Tra l'altro, quando vedete Mauri Van Sevenant lo riconoscete in gruppo, perché sembra di vedere Pinocchio che sta pedalando. Cioè voi vedete gambe, braccia, testa che vanno ovunque, e lui, perché ha questo modo di pedalare non particolarmente aerodinamico. Ecco, suo papà tra il 2006 e il 2008 al Tour de France fa qualche cosa di meraviglioso. Arriva tre volte consecutivamente ultimo. Ed è proprio lui che dice, arrivare ultimo è la vera impresa, perché ti devi staccare ovunque. E in salita è facile staccarti, ma in discesa, in pianura, diventa un'arte. E lui in quest'arte eccelleva in modo particolare. Tra l'altro lui poi aveva anche detto, non sono io che cerco la luce della lanterna rossa, è lei che si fa strada nel buio e guarda caso trova me. Un poeta anche Van Sevenant.
Allora, qua abbiamo parlato di chi è per ultimo, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo da te, perché sappiamo che aveva fatto discutere molto, avevamo fatto discutere molto i controlli notturni antidoping, ce ne sono stati degli altri, a tutti tranne a uno, ma ci arriviamo tra pochissimo. Ulala. Ti va bene?
Va bene.
Torniamo da te adesso, c'è Gianna Nannini. Torniamo al Tour de France, torniamo da Stefano Ferrando a Lione, dove si sta discutendo tantissimo, ma anche stavo guardando su tutti i giornali, si parla di controlli antidoping. Che ci siano, Stefano, non è un segreto, non è una novità. Che ci siano di notte, che facciano così tanto discutere, non so, a me stupisce.
Ti avevi detto l'ultima volta che prima di una tappa importante andare a svegliare gli atleti, anche quelli che hanno possibilità di fare un gran bel tour di notte non è cosa proprio piacevole. Giusto fare i controlli, ma perché farli di notte? Adesso è risuccesso con l'eccezione. Oh là là.
Allora, sì. Perché usiamo questa espressione particolarmente francese? No, allora, adesso noi la mettiamo sul ridere. I controlli ci sono sempre stati, li fanno sempre. Io ribadisco quello che abbiamo detto ieri. Adesso qualcuno si è svegliato e dirà, ah, finalmente fanno i controlli. Ribadiamo che a fine turno avranno fatti 600, li fanno sempre. Ogni giorno, alla fine della tappa, se non ricordo male, guardo sempre con la coda dell'occhio Domenico, così se dico qualcosa di sbagliato, sono 8 i controlli antidoping a fine gara. E poi ci sono
il passaporto
fuori corsa. Esatto. E il passaporto biologico. Mi dispiace per chi pensa a complotti o che cosa. È la migliore assicurazione che c'è su questo discorso. Sono stati fatti altri controlli. Il discorso è che questi controlli notturni, il regolamento prevede che non siano ufficializzati. Perché? Perché poi succede esattamente quello che sta succedendo adesso, che la gente dice, ecco, sono andati a controllarlo di notte, vuol dire che quello è dopato. E si vorrebbe evitare questo. Io vi ricordo anche che è uno dei pochi sport dove gli atleti stessi finanziano l'antidoping, quindi sono le squadre e gli atleti che si autotassano per far sì che ci siano questi controlli. Poi ci sono corridori che la prendono bene, corridori che la prendono meno bene, ci sono Pogacar e Vingegaard che hanno sottolineato che forse non era il caso, e sono stati loro a parlarne, perché l'agenzia antidoping, come in altri casi, non ha detto nulla. E poi ci sono corridori che magari vanno un tantinello lunghi, come Moric, e Moric, che è stato controllato anche lui in orari meno consoni, ha detto: guarda caso c'è un corridore francese che è messo piuttosto bene in classifica al quarto posto, che è stato controllato, però è stato controllato negli orari canonici, quindi prima delle 10 di serie di sera. Ovviamente quel corridore è Paul Sexas. Diciamo, noi la raccontiamo così, facendo un po' di ironia.
Però ribadisco, a vedere il peccato...
Che, ecco.
Non si...
Sì, io guarda...
Ti viene il dubbio, comunque, siamo un corridore di casa, è messo bene, lasciamolo dormire, poro figliolo.
Sì, perché sai, poi è giovane, quindi ha letto dopo Carosello, deve dormire presto.
Deve dormire presto.
Deve dormire bene, quindi...
Dove va oggi il tour?
Come vi dicevo, oggi il tour arriva a Voiron, si partirà da Chambéry, una tappa che potrebbe strizzare l'occhio ai velocisti, forse anche l'ultima, se non penultima occasione con gli Champs-Élysées, con una classifica che è stata ridisegnata perché, ai noi, ieri nella cronometro pazzesca di Remco Evenepoel abbiamo registrato un'altra defezione importante, un altro uomo di classifica che è compagno di squadra di Evenepoel, che è Lipovic, Florian Lipovic, il tedesco della Red Bull, che in una curva è caduto, ha picchiato violentemente testa e spalla contro...
È uno sport così, cadere...
Clavicola fratturata. E anche questa cosa purtroppo, però non toglie i meriti del ragazzo, ha permesso al rossocrociato Yannis Voisin... Squillino le trombe, rullo di tamburi, avete una musichetta?
Siamo noi
adatta.
La musica.
Ecco, perfetto. Oh. Yannis Voisin, potete non crederci, è al decimo posto della classifica generale. 24 minuti e 18 secondi di ritardo da Pogacar, però questo per lui è il suo primo Tour de France. Ieri, fra l'altro, eravamo in commento e improvvisamente alle nostre spalle si è oscurato il sole. Cioè è arrivata un'ombra a oscurarci, ci siamo girati ed era il suo padrone di squadra, perché è arrivato Fabian Cancellara in cabina di commento a farci questa sorpresa, e abbiamo Spartacus, abbiamo parlato un po' con lui e ci ha detto che appunto il giorno prima aveva pedalato un po' con Yannis, probabilmente gli ha dato anche qualche consiglio, perché quando ieri c'era la cronometro e sapete che Fabian Cancellara col tic tac
aveva
un feeling particolare, bravino il ragazzo. E ecco, quindi questo è quanto, questo è quello che ci aspettiamo quest'oggi. Fate il vostro gioco, chi è il vostro favorito per oggi? Lo chiedo a perché
no, ma non chiedo,
certo, ma vai Alice,
il mio favorito
Alice, dai, tanto non ci sente nessuno, giocati
no, poi io gufo, il grande problema è che io la gufo, non farmi dire niente, gufo tutto, avevo
secondo me è Gradec, Camille Gradec che dire... la gira, oggi recupera le 4 no, ore e 38 minuti di ritardo.
No, io ero con Vingegaard e l'ho gufata troppo, quindi non voglio più far cadere nessuno.
No, ecco, assolutamente. Però quello che ha detto Marcello mi ha fatto venire in mente un vecchissimo sketch comico di Vianello, sì, che faceva il ciclista e che arrivava praticamente delle ore prima del gruppo, però doveva aspettare il gruppo per fare pipì, per fare l'antidoping, ed era lì che cercava di tenerla, ed era veramente spassosissimo quello sketch. Andate magari a ripescarlo su YouTube, perché è una cosa veramente molto molto carina.
Stefano, grazie, buon lavoro a te.
Grazie.
Al dottor Pozzovivo.
Il dottor Pozzovivo, sì, perché assolutamente lui è dottore.
E a chi pedala.
Ciao.
Oltre a voi.
Ciao.
Buona giornata,
ciao.
Grazie. Noi ci risentiamo domani con te, sempre alla solita ora, alle 10.40. Mille voci.
Continua con Maria Pia Belloni.
E noi ci sentiamo domani.